ad alta voce. Valentina Carnelutti legge La tregua di Primo Levi. Undicesima puntata.
Verso sud. Avevo camminato per ore nell'aria meravigliosa del mattino, aspirandola, come una medicina, fino in fondo ai miei polmoni malconci. Non ero molto solido sulle gambe, ma sentivo un bisogno imperioso di riprendere possesso del mio corpo, di ristabilire il contatto rotto da ormai quasi 2 anni, con gli alberi e con l'erba, con la terra pesante e bruna in cui si sentivano fremere i semi, con l'oceano d'aria che convogliava il polline degli abeti, onda su onda, dai Carpazi fino alle vie nere della città mineraria. Così facevo da 1 settimana, esplorando i dintorni di Katowice. Mi correva nelle vene la dolce debolezza della convalescenza. Mi correvano nelle vene in quei giorni anche energiche dosi di insulina che mi era stata prescritta, trovata, comperata e iniettata per le cure concordi di Leonardo e di Gottlieb. Mentre camminavo, l'insulina compiva in silenzio il suo ufficio prodigioso, girava col sangue in caccia di zucchero e ne curava la diligente combustione e conversione in energia, distogliendolo da altri meno propri destini. Ma lo zucchero che trovava non era molto. A un tratto, drammaticamente pressappoco sempre alla stessa ora, le scorte si esaurivano. Allora le gambe mi si piegavano sotto, vedevo tutto farsi nero ed ero costretto a sedermi a terra dove mi trovavo, gelato e sopraffatto da un attacco di fame furiosa. Qui soccorrevano le opere e i doni della mia terza protettrice, Maria Fiodorovna prima. Cavavo di tasca un pacchetto di glucosio e lo trangugiavo con ingordigia. Dopo pochi minuti la luce ritornava, il sole si rifaceva caldo e potevo riprendere il cammino. Ritornando quel mattino al campo, vi trovai una scena inconsueta. In mezzo al piazzale stava il capitano Egorov, circondato da una densa folla di italiani. Teneva in mano una grossa pistola a tamburo che però gli serviva soltanto a sottolineare con ampi gesti i passaggi salienti del discorso che stava facendo. Del suo discorso si capiva assai poco, essenzialmente 2 parole perché le ripeteva sovente, ma queste 2 parole erano messaggi celestiali, «Ripatriazia» e «Odessa». Il rimpatrio via Odessa, dunque, il ritorno. L'intero campo perse istantaneamente la testa. Il capitano Egorov fu sollevato dal suolo con la pistola e tutto e portato precariamente in trionfo. Gente ruggiva, a casa, per i corridoi altri facevano su i bagagli producendo quanto più fracasso potevano e sbattendo fuori dalle finestre stracci, cartaccia, scarpe rotte, ogni genere di ciarpame. In poche ore tutto il campo si svuotò sotto gli occhi olimpici dei russi. Chi andava in città a congedarsi dalla ragazza, chi in pura e semplice bordata di baldoria, chi a spendere gli ultimi sloti in provviste per il viaggio o in altri più futili modi. Con quest'ultimo programma scendemmo a Katowice, anche Cesare ed io, portando nelle tasche i risparmi nostri e di 5 o 6 compagni. Infatti, che cosa avremmo trovato alla frontiera? Non si sapeva, ma da quanto avevamo visto fino allora dei russi e dei loro modi di procedere, non ci sembrava probabile che al confine ci aspettassero dei cambiavalute. Perciò il buon senso, insieme il nostro felice stato d'animo, ci consigliavano di spendere fino all'ultimo zloty la non grande somma di cui disponevamo. Di farla fuori, ad esempio organizzando un gran pranzo all'italiana a base di spaghetti al burro di cui eravamo digiuni da tempo immemorabile. Entrammo in un negozio di alimentari, mettemmo sul banco tutti i nostri averi e spiegammo del nostro meglio alla bottegaia le nostre intenzioni. Io le dissi come d'abitudine che parlavo tedesco, ma non ero tedesco, che eravamo italiani in partenza e che volevamo comperare spaghetti, burro, sale, uova, fragole e zucchero nelle proporzioni più opportune e per un ammontare di 63 zloty, non uno di più né uno di meno. La bottegaia era una vecchietta grinzosa, dall'aria bisbetica e diffidente. Ci guardò attentamente attraverso gli occhiali di tartaruga, poi ci disse chiaro e tondo in ottimo tedesco che secondo lei non eravamo italiani proprio per niente. Prima di tutto parlavamo tedesco, anche se piuttosto male. Poi, e principalmente, gli italiani hanno i capelli neri e gli occhi appassionati, e noi negli uni negli altri. Tutt'al più poteva concederci di essere croati. Anzi, ora che ci pensava, aveva proprio incontrato dei croati che ci somigliavano. Eravamo croati, la cosa era fuori discussione. Ero abbastanza seccato e le dissi bruscamente che italiani eravamo, le piacesse o no. Ebrei italiani, uno di Roma e uno di Torino, che venivamo da Auschwitz e andavamo a casa e volevamo comperare e pagare e non perdere tempo in fandonie. Ebrei di Auschwitz. Lo sguardo della vecchia si ammorbidì. Perfino le rughe sembrarono distendersi. Allora era un'altra faccenda. Ci fece passare nel retrobottega, ci fece sedere, ci offerse due bicchieri di birra autentica e senza por tempo in mezzo ci raccontò con orgoglio la sua storia favolosa, la sua epopea, vicina nel tempo ma già ampiamente trasfigurata in canzone di gesta, affinata e pulita da innumerevoli ripetizioni. Era consapevole di Auschwitz e tutto quanto riguardava Auschwitz la interessava perché aveva rischiato di andarci. Non era polacca, era tedesca. A suo tempo teneva bottega a Berlino con suo marito. A loro Hitler non era mai piaciuto e forse erano stati troppo incauti nel lasciar trapelare fra il vicinato queste loro opinioni singolari. Nel 1935 suo marito era stato portato via dalla Gestapo e non ne aveva mai più saputo niente. Era stato un grande dolore, ma mangiare bisogna. E lei aveva continuato nel suo commercio fino al 38, quando Hitler, der Lump, aveva fatto alla radio il famoso discorso in cui dichiarava che voleva fare la guerra. Allora lei si era indignata e gli aveva scritto. Gli aveva scritto personalmente al signor Adolf Hitler, cancelliere del Reich, Berlino, mandandogli una lunga lettera in cui gli consigliava fermamente di non fare la guerra perché troppe persone sarebbero morte. E inoltre gli dimostrava che se l'avesse fatta l'avrebbe perduta, perché la Germania non poteva vincere contro tutto il mondo e anche un bambino l'avrebbe capito. Aveva firmato con nome, cognome e indirizzo. Poi si era messa ad aspettare. 5 giorni dopo erano venute le camicie brune e col pretesto di fare una perquisizione le avevano saccheggiato e sconquassato casa e bottega. Cosa avevano trovato? Nulla. Lei non faceva della politica. Soltanto la minuta della lettera. 2 settimane dopo l'avevano chiamata alla Gestapo. Pensava che l'avrebbero picchiata e spedita in lager. Invece l'avevano trattata con disprezzo sguaiato. Le avevano detto che avrebbero dovuto impiccarla, ma si erano convinti che lei era solo eine alte blöde Ziege, una vecchia stupida capra, e che per lei la corda sarebbe stata sprecata. Però le avevano ritirata la licenza di commercio e l'avevano espulsa da Berlino. Aveva vivacchiato in Slesia di borsa nera e di espedienti finché, secondo le sue previsioni, i tedeschi non avevano perso la guerra. Allora, poiché tutto il vicinato sapeva quello che lei aveva fatto, le autorità polacche non avevano tardato a concederle la licenza per un negozio di commestibili. Così ora viveva in pace, fortificata dal pensiero di quanto migliore sarebbe stato il mondo se i grandi della terra avessero seguito i suoi consigli. Alla vigilia della partenza, Leonardo ed io riconsegnammo le chiavi dell'ambulatorio e prendemmo congedo da Maria Fiodorovna e dal dottor Danchenko. Maria appariva silenziosa e triste. Le chiesi perché non venisse in Italia con noi, al che arrossì come se le avessi rivolto una proposta disonesta. Intervenne Danchenko. Portava una bottiglia d'alcol e 2 fogli di carta. Pensammo dapprima che l'alcol fosse un suo contributo personale alla dotazione di medicinali per il viaggio, ma no. Era per i brindisi di addio, che vennero doverosamente scambiati. E i fogli? Apprendemmo stupefatti che il comando attendeva da noi 2 dichiarazioni di ringraziamento per l'umanità e la correttezza con cui a Katowice eravamo stati trattati. Danchenko ci pregò inoltre di menzionare esplicitamente la sua persona e la sua opera e di firmare aggiungendo al nostro nome la qualifica dottore in medicina. Questo Leonardo poteva farlo e lo fece. Ma nel mio caso si trattava di un falso. Ero perplesso e cercai di farlo intendere a Danchenko, ma questi si stupì del mio formalismo e picchiando col dito sul foglio mi disse stizzosamente di non fare storie. Firmai, come desiderava, perché privarlo di un piccolo aiuto alla sua carriera. Ma la cerimonia non era ancora finita. A sua volta, Danchenko trasse 2 attestati, scritti a mano in bella calligrafia su 2 pezzi di carta a righe, evidentemente strappati a un quaderno di scuola. In quello a me destinato si dichiara con disinvolta generosità che il medico, dottor Primo Levi di Torino, ha prestato per 4 mesi la sua opera abile e solerte presso l'infermeria di questo comando ed in tal modo ha meritato la gratitudine di tutti i lavoratori del mondo. Il giorno dopo, il nostro sogno di sempre si era fatto realtà. Alla stazione di Katowice ci aspettava il treno. Un lungo treno di vagoni merci, di cui noi italiani eravamo circa 800, prendemmo possesso con fragorosa allegria. Odessa, e poi un fantastico viaggio per mare attraverso le porte dell'Oriente, e poi l'Italia. La prospettiva di percorrere molte centinaia di chilometri su quei vagoni sconnessi, dormendo sul pavimento nudo, non ci preoccupava affatto. E neppure ci preoccupavano le risibili scorte alimentari assegnateci dai russi, un po' di pane e una scatola di margarina di soia per ogni vagone. Era una margarina di origine americana, fortemente salata e dura come il formaggio parmigiano, evidentemente destinata a climi tropicali e finita nelle nostre mani attraverso non immaginabili traversie. Il resto, ci assicurarono i russi con l'abituale noncuranza, ci sarebbe stato distribuito durante il viaggio. Partì alla metà del giugno 1945 quel treno carico di speranza. Non c'era alcuna scorta, nessun russo a bordo. Responsabile del convoglio era il dottor Gottlieb, che si era spontaneamente aggregato a noi e cumulava nella sua persona le mansioni di interprete, di medico e di console della comunità itinerante. Ci sentivamo in buone mani, lontani da ogni dubbio e incertezza. A Odessa ci aspettava la nave. Il viaggio durò 6 giorni, e se nel corso di esso non fummo spinti dalla fame alla mendicità o al banditismo, ed anzi giungemmo al termine in buone condizioni di nutrizione, il merito ne va esclusivamente al dottor Gottlieb. Immediatamente dopo la partenza era apparso chiaro che i russi di Katowice ci avevano messi in viaggio allo sbaraglio, senza prendere alcun provvedimento né alcun accordo con i loro colleghi di Odessa e delle tappe intermedie. Quando il nostro convoglio si arrestava in una stazione, e si arrestava sovente e a lungo, perché il traffico di linea e i trasporti militari avevano la precedenza, nessuno sapeva cosa fare di noi. I capi stazione e i comandanti di tappa ci guardavano arrivare con occhio attonito e desolato, ansiosi a loro volta soltanto di liberarsi della nostra incomoda presenza. Ma Gottlieb era là, acuto come una spada. Non c'era viluppo burocratico, non barriera di negligenza, non ostinazione di funzionario che egli non riuscisse a sgominare, in pochi minuti, ogni volta in modo diverso. Ogni difficoltà si sfaceva in nebbia davanti alla sua sfrontatezza, alla sua alta fantasia, alla sua prontezza di spadaccino. Da ogni suo incontro col mostro dai mille volti che dimora ovunque si accumulano moduli e circolari, ritornava a noi radioso di vittoria come un San Giorgio dopo il duello col drago, e ce ne raccontava le rapide vicende troppo conscio della sua superiorità per gloriarsene. Il capo tappa, ad esempio, aveva preteso il nostro foglio di via che notoriamente non esisteva, e lui aveva detto che andava a prenderlo, ed era entrato nel botteghino del telegrafo lì accanto e ne aveva fabbricato uno in pochi istanti, compilato nel più verosimile dei gerghi d'ufficio, su un foglio di carta qualunque, che aveva talmente rimpinzato di timbri, bolli e firme illeggibili, da renderlo santo e venerando come un'autentica emanazione del potere. Oppure ancora, si era presentato alla fureria di una commandantur e aveva rispettosamente notificato che in stazione soggiornavano 800 italiani che non avevano da mangiare. Il furiere aveva risposto nicevò, che il suo magazzino era vuoto, che ci voleva l'autorizzazione, che avrebbe provveduto l'indomani, e aveva cercato goffamente di metterlo alla porta come un qualunque postulante increscioso, ma lui aveva sorriso e gli aveva detto «Compagno, tu non hai capito bene, questi italiani devono ricevere da mangiare, e oggi stesso, poiché è Stalin che lo vuole». E i viveri erano arrivati in un baleno. Ma per me quel viaggio riuscì tormentoso oltre misura. Della pleurite dovevo essere guarito, ma il mio corpo era in aperta ribellione e sembrava deliberato a farsi gioco dei medici e delle medicine. Tutte le notti, durante il sonno, furtivamente mi invadeva la febbre. Una febbre intensa, di natura sconosciuta, che toccava il suo massimo verso il mattino. Mi svegliavo prostrato, cosciente solo a mezzo, e con un polso, un gomito o un ginocchio inchiodati da dolori lancinanti. Giacevo così sul pavimento del vagone o sul cemento delle banchine, in preda al delirio e al dolore, fin verso mezzogiorno. Poi, entro poche ore, tutto rientrava nell'ordine, e verso sera mi sentivo in condizioni pressoché normali. Leonardo e Gottlieb mi guardavano perplessi e impotenti. Il treno percorreva pianure coltivate, città e villaggi foschi, foreste dense e selvagge che credevo scomparse da millenni dal cuore dell'Europa, conifere e betulle talmente fitte che per attingere la luce del sole dalla reciproca concorrenza erano costrette a spingersi disperatamente all'insù in una verticalità opprimente. Il treno si faceva strada come in galleria, in una penombra verde-nera fra mezzo ai tronchi nudi e lisci, sotto la volta altissima e continua dei rami fittamente intralciati. A Leopoli, città scheletro sconvolta dai bombardamenti e dalla guerra, il treno sostò per tutta una notte di diluvio. Il tetto del nostro vagone non era stagno, dovemmo scendere e cercare riparo. Con pochi altri non trovammo di meglio che il sottopassaggio di servizio, buio, due dita di fango e feroci correnti d'aria. Ma a metà notte giunse puntuale la febbre, come una pietosa mazzata sul capo, a portarmi il beneficio ambiguo dell'incoscienza. Ternopol, Proskurov. A Proskurov il treno giunse al tramonto, la locomotiva fu staccata e Gottlieb ci assicurò che fino al mattino non saremmo ripartiti. Ci disponemmo pertanto a pernottare in stazione. La sala d'aspetto era molto ampia. Cesare, Leonardo, Daniele ed io prendemmo possesso di un angolo. Cesare partì per il paese in qualità di addetto alla sussistenza e tornò poco dopo con uova, insalata e un pacchetto di tè. Accendemmo un fuoco sul pavimento, non eravamo i soli né i primi, la sala era cosparsa degli avanzi di innumerevoli bivacchi di gente che ci aveva preceduti, e il soffitto e i muri erano affumicati come quelli di una vecchia cucina. Cesare fece cuocere le uova e preparò un tè, abbondante e bene zuccherato. Ora, o quel tè era ben più gagliardo di quello nostrano, o Cesare doveva aver sbagliato le dosi, poiché in breve ogni traccia di sonno e di stanchezza fuggì da noi e ci sentimmo invece vivificati da uno stato d'animo inconsueto, alacre, ilare, teso, lucido, sensibile. Perciò ogni fatto e ogni parola di quella notte è rimasto impresso nella mia memoria e ne posso raccontare come di cose di ieri. La luce del giorno svaniva con estrema lentezza, prima rosea, poi viola, poi grigia. Seguì lo splendore argenteo di un tiepido plenilunio. Accanto a noi, che fumavamo e discorrevamo vivacemente, sedevano su una cassetta di legno due ragazze vestite di nero, molto giovani. Parlavano fra loro, non in russo, bensì in yiddish. «Capisci cosa dicono?» chiese Cesare. «Qualche parola. Dai allora, attacca, vedi se ci stanno». Quella notte tutto mi sembrava facile, perfino capire il yiddish. Con audacia inconsueta mi rivolsi alle ragazze. Le salutai e, sforzandomi di imitarne la pronunzia, chiesi loro in tedesco se erano ebree e dichiarai che anche noi quattro lo eravamo. Le ragazze, avevano forse 16 o 18 anni, scoppiarono a ridere. «Ihr sprecht kein Yiddish, ihr seid ja keine Jiden!» «Voi non parlate Yiddish, dunque non siete ebrei!» Nel loro linguaggio la frase equivaleva ad un rigoroso ragionamento. «Eppure eravamo proprio ebrei», spiegai. «Ebrei italiani. Gli ebrei in Italia e in tutta l'Europa occidentale non parlano Yiddish». Questa per loro era una grande novità, una curiosità comica, come se qualcuno affermasse che esistono francesi che non parlano francese. Mi provai a recitare loro l'inizio dello Shema, la preghiera fondamentale israelita. La loro incredulità si attenuò, ma crebbe la loro allegria. Chi aveva mai sentito pronunziare l'ebraico in un modo tanto ridicolo? La maggiore si chiamava Sore. Aveva un piccolo viso arguto e malizioso, pieno di rotondità e di fossette asimmetriche. Sembrava che quel nostro zoppicante e faticosissimo colloquio le procurasse un divertimento pungente e la stimolasse come un solletico. «Ma allora, se noi eravamo ebrei, lo erano anche tutti quegli altri», mi disse, accennando con gesto circolare agli 800 italiani che ingombravano la sala. «Che differenza c'era fra noi e loro?» La stessa lingua, le stesse facce, gli stessi vestiti. No, le spiegai. Quelli erano cristiani. Venivano da Genova, da Napoli, dalla Sicilia. Forse alcuni di loro avevano sangue arabo nelle vene. Sore si guardava intorno perplessa. Questa era una grande confusione. Al suo paese le cose erano molto più chiare. Un ebreo è un ebreo e un russo, non ci sono dubbi né ambiguità. Loro erano due sfollate, mi raccontò. Erano di Minsk, in Russia Bianca. Quando i tedeschi erano stati vicini, la loro famiglia aveva chiesto di essere trasferita nell'interno dell'Unione Sovietica per sfuggire alle stragi degli Einsatzkommandos di Eichmann. La domanda era stata accolta alla lettera. Tutti quanti erano stati spediti a 4.000 chilometri dal loro paese, a Samarkand, nell'Uzbekistan, alle porte del tetto del mondo, in vista di montagne alte 7.000 metri. Lei e la sorella erano ancora bambine. Poi la mamma era morta e il padre era stato mobilitato per non so quale servizio di frontiera. Loro due avevano imparato l'uzbeko e molte altre cose fondamentali, a prendere la vita giorno per giorno, a viaggiare per continenti con una valigetta in due, a vivere, insomma, come gli uccelli del cielo, che non filano e non tessono e non si curano dell'indomani. Tali erano Sore e la sua silenziosa sorella. Erano come noi, sulla strada del ritorno. Avevano lasciato Samarcanda in marzo e si erano messe in via, come una piuma si abbandona al vento. Avevano percorso, parte in autocarro e parte a piedi, il Karakum, il deserto delle sabbie nere. Erano arrivate in treno a Krasnovodsk, sul Caspio, e qui avevano aspettato finché un peschereccio le aveva traghettate a Baku. Da Baku avevano proseguito, sempre con mezzi di fortuna, poiché i soldi non ne avevano, ma in cambio una sconfinata fiducia nell'avvenire e nel loro prossimo, e un nativo e intatto amore per la vita.
Ad alta voce. Valentina Carnelutti ha letto La tregua di Primo Levi. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it